L'uomo è sulla luna di Roberto e Sara Cavosi. Lasciare la sorte al cielo.
Il grande terremoto del Cantò fu un vero orribile cataclisma, forse il peggiore che si ricordi. Colpì l'intera pianura del Cantò, devastò la nostra Tokyo da raderla quasi interamente al suolo e allo stesso modo il porto di Yokohama e le regioni circostanti, Chiba, Kanagawa, Shizuoka.
Deve essere stato davvero terrificante.
Beh, non so se esista un termine adatto per descriverlo. Terrificante credo non sia sufficiente. Era il primo settembre del 23, 46 anni fa. Le morti causate vennero stimate, fra 100 e 142.000, mentre i dispersi, sicuramente anche loro deceduti, furono 37.000.
Poveri noi. Anzi, poveri loro.
E questo è niente.
Ma che ci può essere di peggio?
Dato che il terremoto avvenne all'ora di pranzo, quando molte persone stavano utilizzando il fuoco per cucinare, non sa quanti incendi divamparono ovunque. Incendi che furono oltretutto alimentati dal tifone che si stava avvicinando dalla costa della penisola di Noto, quella su nel nord.
Ah sì, certo, la conosco bene.
Mangiavano tutti tranquillamente, pacificamente come noi due, adesso davanti a questo spuntino. E sa, gli incendi provocarono, incredibile a dirsi, provocarono la fusione dell'asfalto delle strade, intrappolando centinaia di persone che tentavano la fuga.
Sembra un film di fantascienza.
Magari fosse stato solo un film. Ci fu anche un episodio isolato, violentissimo, in mezzo a quell'apocalisse, come se terremoto e tifoni non bastassero.
Cioè?
E cioè, 38.000 persone, e ripeto, 38.000 bravi cittadini di questa città che si erano radunati non lontano da qui, in uno dei pochi spazi aperti a Tokyo, che credevano di essere in salvo. Beh, complice il vento, si creò un enorme vortice di fuoco che, com'è difficile a dirsi...
Li bruciò?
Sì, li bruciò in pochi secondi. Tutta la loro vita, via, finita, in un attimo. E il terremoto, altra incredibile beffa della sorte, provocò, pensi, la rottura delle condutture dell'acqua, rendendo quasi impossibile lo spegnimento dei fuochi, che durarono 2 giorni, fino alla mattina del 3 settembre, quando si spensero da soli per mancanza di qualcosa ancora da bruciare. Alla fine furono proprio gli incendi la principale causa di tutte quelle vittime.
Senta, non vorrei che le mie domande sui terremoti le rovinassero questa preziosa pausa dal lavoro, eh?
Ma si figuri.
È già stato anche troppo gentile a farmi sedere al suo tavolo.
Il bar è bello pieno, mi dispiaceva vederla in piedi. È scomodo mangiare i ramen in piedi. I ramen vanno gustati comodi, col massimo del piacere, anche se così al volo.
È che non sempre si può incontrare uno che si occupa di terremoti come lei.
In realtà noi ci occupiamo della predizione ai terremoti. Questo fa il nostro comitato di coordinamento per la predizione dei terremoti.
Ah, non l'avevo mai sentito.
È nato quest'anno, infatti.
Ah, ma pensa che sarà davvero utile?
Lo speriamo. Qui in Giappone serve tanta prevenzione e tanto studio sui terremoti. Qualsiasi soluzione a riguardo non può che essere utile.
È stato per quel terremoto lì, vero, che è stata istituita in tutto il Giappone la ricorrenza del primo settembre sulla prevenzione?
E sul ricordo di quelle vittime.
Ah, certo, certamente.
Fu un terremoto così devastante che allora i politici pensarono addirittura di spostare la capitale, tanto venne distrutta Tokyo. Ma poi noi l'abbiamo ricostruita con i più moderni accorgimenti contro queste calamità. L'abbiamo ricostruita in fretta con tutta la nostra forza e il nostro coraggio. E la nostra Tokyo è rimasta la nostra bellissima capitale. Un po' caotica, magari. Che ne dici?
Ah, personalmente non la cambierei con nessun'altra città al mondo, eh? Ci sono troppo abituato. Caotica è vero, ma non andrei da nessun'altra parte. Il brulicare pazzesco della gente che c'è tra queste vie mi mette allegria, energia, lo giuro. E sa che le dico? Che il resto del mondo si tenga le sue città, io mi tengo la mia Tokyo. Sarò pazzo, ma è così. Non c'è Pechino, Mosca o New York che tenga, si fidi.
E sulla Luna? Lei andrebbe ad abitare sulla Luna?
La Luna. È oggi, vero?
Sì. Gli americani sono già atterrati, o meglio, allunati. A breve dovrebbero anche scendere e mettere il primo piede dell'uomo fuori dalla Terra.
Se potessi portare Tokyo fin lassù, perché no? Una Tokyo tra le stelle, al centro dell'universo.
Lei mi sa che è un gran sognatore.
Che sta sognando una gran bella birra. Senta, vado a prendermene una, eh? C'è troppa confusione perché passi qualche cameriera. Qui è sempre un inferno, a qualunque ora.
Una bella birra, certo. A me prenderebbe invece un tè, la mattina preferisco.
Ma certo, faccio subito, mi aspetti.
Non scappo, stia tranquillo. Alla salute, a Tokyo sulla Luna.
A Tokyo sulla Luna.
È ottimo questo tè. E la sua birra?
Ah, bella fresca. Con il caldo che c'è non sognavo altro.
Lo sa che ha avuto un'idea migliore della mia?
Ma beh, di idee come questa ne ho decine al giorno, eh.
Non le ho ancora chiesto di cosa si occupa lei. Fino adesso ho parlato soltanto io.
Oh, beh, niente di speciale. Faccio il rappresentante di aspirapolvere per la Nintendo.
La Nintendo? Ma non fanno giochi per bambini, carte da gioco, roba del genere?
Beh, sì, la ditta nasce come costruttrice solo di carte da gioco, ma da qualche anno hanno cominciato prima a fare cose tipo l'Ultra Hand, hai presente?
Sì, accidenti, quella specie di pinza estendibile che afferra gli oggetti a distanza. L'Ultra Hand, come no? Mio nipote, quando vado a trovarlo, non mi lascia mai in pace con quell'arnese. Non posso prendere una sigaretta che zac me la porta via.
Sì, anche mio figlio fa lo stesso, e non solo con le sigarette. Comunque, dalle carte ai giocattoli ora vogliono allargarsi, espandersi, al punto che hanno aperto un'emittente televisiva e degli hotel a ore.
Veramente? Hotel a ore?
Assolutamente. Ma cosa vuole? Quei tipi di hotel sono attività che vanno prese come attività filantropiche. In fondo aiutano gli esseri umani ad amarsi di più. Non per niente molti li chiamano love hotel.
Beh, vista così non posso darle torto. Perché, come dicevo, lei è un sognatore.
Un sognatore che passa il suo tempo a bussare alle porte delle persone per vendergli degli aspirapolvere.
Perché la Nintendo sta commercializzando anche quelli.
Aspirapolvere, elettrodomestici, un po' di tutto. Le serve un aspirapolvere?
No, non credo. Ma mi dica, è difficile il suo lavoro?
Beh, dipende. A volte ci si sente molto soli. Come credo potrebbe essere camminare sulla Luna, in un deserto di nulla. Ma viceversa, quando ti aprono la porta e scambi qualche parola, beh, molti ti aprono anche il loro cuore. Sarà il nome della ditta Nintendo, lasciare la sorte al cielo. È un bel nome, no?
Sì, molto. Lasciare la sorte al cielo.
Ma lo sa quante volte pensano che sia una specie di monaco buddista? Finché naturalmente non capiscono che sto vendendo aspirapolvere. In realtà, quando la Nintendo è nata, grosso modo alla fine dell'Ottocento, non potevano scegliere un nome più azzeccato per vendere carte. È alle carte che spesso ci si gioca il destino, la propria sorte. E come nella vita si può essere più o meno fortunati, dipende sempre da che carta si pesca. E solo il cielo sa quale sia la carta che stai prendendo.
Chissà gli astronauti lassù quale carta stanno per pescare.
Peccato qui non ci sia un televisore. Non mi dispiacerebbe vedere quello che combinano.
Che dice? Finiamo di bere e andiamo a cercarne uno?
Lei dice?
Ecco, beh, non saprei.
Beh, lo so io. Cameriera, il conto!
Giusto, ho ricevuto. Ripetiamo e ci teniamo pronti per il vostro TID. Vado a farlo ora. Houston, mesa è scesa, ok. Riceviamo l'immagine in TV. Una buona immagine, vero? Sì, ti vediamo scendere la scaletta. La superficie sembra avere una granulazione finissima vista da vicino. Sono ai piedi della scaletta e sto per scendere dal modulo lunare. Questo è un piccolo passo per un uomo. Balzo da gigante per l'umanità.
E poi il sognatore sarei io?
Perché me lo dice?
Mi perdoni, ma l'ho vista.
Non capisco.
Ah, beh, come vuole. Però non ero certamente io quello che si asciugava gli occhi mentre quell'astronauta scendeva dalla scaletta per mettere il primo piede sulla Luna.
È una cosa un po' complicata da raccontare. Un'altra volta, magari.
Ma certo. Che dice? Sono stati gentili, no? In quell'albergo a farci entrare nella hall per vedere la TV. Non trova?
Sì. C'era un sacco di gente, comunque, non dell'albergo. Insomma, non eravamo i soli infiltrati.
Adesso la vuole una birra? C'è un chiosco laggiù? Il sole picchia forte a quest'ora. O deve tornare subito al lavoro?
Sì, in realtà dovrei. È luna passata. Ho esagerato con la pausa oggi.
Il vantaggio di un rappresentante è che se voglio prendermi una pausa un po' più lunga, non devo render conto di niente a nessuno. Insomma, non ho un capo ufficio sempre col fiato sul collo.
Mio figlio, sa. Mio figlio.
Allora è sposato anche lei?
Lo ero. Ci fu un incidente di macchina. Mia moglie e mio figlio stavano andando a Kyoto. Un'altra auto sbandò invadendo la loro corsia. Persero la vita entrambi.
Ah, mi dispiace.
Mio figlio avrebbe voluto fare l'astronauta, sa? Era piccolo, aveva 10 anni, ma è stata l'ultima cosa che mi disse la sera prima. Sai, papà, vorrei andare anch'io nello spazio, fare l'astronauta. Davvero? E perché? Gli chiesi. Perché lassù non si muore mai.
Ah, così le disse.
Esattamente. Lassù non si muore mai. La mattina, quando partirono, io ero già al lavoro. Non l'ho mai più rivisto.
Che disgrazia. Sono veramente mortificato. Non dovevo, insomma, dirle quella cosa sulle lacrime. Sono un vero sciocco. Mi dispiace.
Ma no, invece. Non ne parlo mai. Non riesco. Mi è sempre così difficile. Era un bambino tanto vivace, sa? Sapeva tutto degli astronauti. Dall'Aika, alla cagnetta mandata dai russi nello spazio, alle missioni Gemini, agli Apollo. Sopra il letto si era messo una grande immagine con l'universo, il sole, i pianeti.
Forse è davvero lassù, tra i pianeti, con sua moglie.
Sarebbe fantastico, non trova?
Meraviglioso. Nella nuova Tokyo che edificheremo nel cielo.
Sì, meraviglioso. E suo figlio? Perché prima ha detto di averne uno.
Sì, infatti. È del 60, ha 9 anni.
A lui non piacciono gli astronauti?
Non più di tanto. A lui piacciono i pompieri, tipico di quell'età. Ho anche una bambina che gioca sempre con un piccolo aspirapolvere, la celeberrima Kiritorie, uno dei minigiochi dei classici della Nintendo. Capisce?
Non saprei. Che cosa dovrei capire?
La Kiritorie è lo stesso aspirapolvere che vendo anch'io. La Nintendo l'ha ideata partendo da quel giocattolo. Più va avanti, più mi sembra di lavorare per una ditta dove gioco e realtà non hanno nessun confine.
L'universo, il mondo intero, a me sembrano spesso un gioco continuo, un gioco crudele.
Eppure lei fa un mestiere così importante per tutti noi. Quello non è un gioco.
Anche il suo di mestiere non è certamente un gioco. Nemmeno andare sulla Luna è certamente un gioco. Ma in tutto quello che facciamo c'è sempre in gioco qualche cosa. E il destino umano sembra sempre una grande partita a carte, le stesse che vende la sua ditta. Che carta hanno pescato quelle migliaia di persone nel terremoto del 23? Che carta gli astronauti oggi sbarcando lassù? Che carta mio figlio e mia moglie?
E che carta noi due nell'incontrarci oggi? Una carta da poco, immagino.
Non è vero. Lei è un uomo davvero speciale. Non è per caso un dio camuffato da rappresentante di aspirapolvere? Un dio buono che sa come mischiare il mazzo, che sa quale carta farti scegliere solo per il tuo bene.
Io non merito tanto.
Non è vero. Io non mi ero mai confidato tanto dalla morte di Minoru e Asami.
Così si chiamavano suo figlio e sua moglie?
Sì.
Comunque, purtroppo per me, posso assicurarle di non essere assolutamente un dio.
Sa, ero così indeciso se andare a vedere quegli astronauti scendere sulla Luna. Per mio figlio, capisci? Per tutto quello che oggi mi si confondeva nella testa, nel profondo del cuore.
Ma poi ha scelto di cercare una TV con me.
Magari lassù c'era lui, c'era Minoru. Magari lassù, dove non si muore mai, potevo vederlo.
E l'ha visto?
Tra le mie lacrime, sì. Per un attimo infinito, l'ho visto, mi ha sorriso. E com'era vivo tra le mie lacrime.
L'uomo è sulla luna, di Roberto e Sara Cavosi, con Daniel Dwerrihaus e Marco Spiga. Ambientazioni sonore di Alessandro Olla. Segretaria di edizione Michela Zeni. Un progetto di Radio 3 in collaborazione con Sardegna Teatro e Fondazione Sardegna Film Commission.